Un caro saluto. La volta scorsa abbiamo scoperto il concetto di persona, di verità e di illuminazione in Sant'Agostino. Quest'oggi riprendiamo il nostro cammino per conoscere altri aspetti del suo pensiero davvero vasto e, nonostante siano trascorsi circa 16 secoli, ancora estremamente attuale. Ad esempio, poniamoci una domanda. Quando l'uomo ha raggiunto la verità, ha raggiunto anche Dio, oppure Dio è al di sopra della verità? Sant'Agostino intende il concetto di verità in molti significati. Quando la intende nel suo senso più forte, ovvero come verità suprema, essa coincide con Dio, e in particolare con la seconda persona della Trinità. Scrive: anzi, per ciò stesso che la verità suprema non è inferiore al Padre, essendo connaturata con Lui, non solo gli uomini, ma nemmeno il Padre giudica della verità. Tutto ciò che Egli giudica, lo giudica per la verità. E ancora aggiunge: comprendi dunque, o anima, se lo puoi, che Dio è verità. Di conseguenza, la dimostrazione dell'esistenza della certezza e della verità coincide con la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Tutte le prove che Sant'Agostino fornisce dell'esistenza di Dio passano prima dall'esteriorità delle cose all'interiorità dell'animo umano e poi dalla verità che è presente nell'animo al principio di ogni verità che è Dio. Ma in Sant'Agostino si trovano anche altri tipi di prove. In primo luogo quella, già ben nota ai greci, che facendo leva sui caratteri di perfezione del mondo risale al suo artefice. Scrive nella Città di Dio Sant'Agostino: tralasciando anche la testimonianza dei profeti, il mondo stesso, con la sua ordinatissima varietà e mutabilità e con la bellezza di tutti gli oggetti visibili, proclama tacitamente di essere stato fatto e fatto da Dio ineffabilmente e invisibilmente grande, ineffabilmente e invisibilmente bello. Una seconda prova è quella nota col nome di consensus gentium, pure già presente anche nei pensatori dell'antichità pagana. Scrive Sant'Agostino: il potere del vero Dio è tale da non poter rimanere nascosto totalmente alla creatura razionale, una volta che abbia cominciato a far uso della ragione. Se si eccettuano alcuni uomini, la cui natura è completamente corrotta, tutta la specie umana confessa che Dio è creatore del mondo. Una terza prova è ricavata dai diversi gradi del bene, dai quali si risale al primo e supremo bene, che è Dio. Scrive Sant'Agostino nella sua opera Trinità: tu non ami certamente che il bene, perché buona è la terra con le alte montagne, le modulate colline, le piane campagne. Buono il podere ameno e fertile, buona è la casa ampia e luminosa, dalle stanze disposte con proporzioni armoniose. Buoni i corpi animali dotati di vita, buona l'aria temperata e salubre, buono il cibo saporito e sano, buona la salute senza sofferenze né fatiche, buono il viso dell'uomo armonioso, illuminato da un soave sorriso e vivi colori, buona l'anima dell'amico per la dolcezza di condividere gli stessi sentimenti e la fedeltà dell'amicizia, buono l'uomo giusto e buone le ricchezze che ci aiutano a trarci d'impaccio, buono il cielo con il sole, la luna e le stelle, buoni gli angeli per la loro santa obbedienza, buona la parola che istruisce in modo piacevole e impressiona in modo conveniente chi l'ascolta. Buono il poema armonioso per il suo ritmo e maestoso per le sue sentenze. Che altro aggiungere? Perché proseguire ancora nell'enumerazione? Questo è buono, quello è buono. Sopprimi il questo e il quello e contempla il bene stesso se puoi. Allora vedrai Dio, che non riceve la sua bontà da un altro bene, ma è il bene di ogni bene. Infatti, fra tutti questi beni, quelli che ho ricordato o altri che si vedono o si immaginano, noi non potremmo dire che uno sia migliore dell'altro quando giudichiamo secondo verità, se non fosse impressa in noi la nozione del bene stesso, regola secondo la quale dichiariamo buona una buona cosa e preferiamo una cosa a un'altra. È così che noi dobbiamo amare Dio, non come questo o quel bene, ma come il bene stesso. Quest'ultima prova, ve ne sarete accorti, termina parlando dell'amor di Dio. E questo rappresenta un punto di svolta. Sant'Agostino non dimostra Dio come fa ad esempio Aristotele, ossia con intenti puramente intellettuali, così da spiegare il cosmo, bensì per fruirne, ovvero per riempire il vuoto del suo animo, per porre fine all'inquietudine del suo cuore, per essere felice. La vera felicità c'è solo nell'altra vita e non è possibile in questa, contrariamente a quanto ritenuto da Plotino. Però una pallida immagine di quella felicità possiamo averla anche su questa terra. È significativo il fatto che Sant'Agostino, nelle Confessioni, attinga proprio al vocabolario dell'Eneadi di Plotino per descrivere il momento di estasi che egli, nella città di Ostia, raggiunse assieme a sua madre nel contemplare Dio. E altrettanto significativi sono il fatto che metafisicamente si svuoti di ogni dimensione fisica e che si spogli di ogni alterità alla maniera plotiniana, anche se con ben altro pathos spirituale, carico di nuovi significati. Leggiamo un brano delle Confessioni per capire meglio questi concetti. Scrive Sant'Agostino: «Ma che amo, amando te», riferito a Dio. «Non una bellezza corporea, non una leggiadria transitoria, non un fulgore come quello della luce che piace a questi occhi, non dolci melodie di canti d'ogni specie, non soave profumo di fiori, di unguenti, di aromi, non manna e miele, non coteste cose amo io, amando il mio Dio, e tuttavia amo, per così dire, una luce, una voce, un profumo, un cibo, quando amo il mio Dio, luce, voce, profumo, cibo dell'uomo interiore che è in me, dove risplende nell'anima mia una luce che non si sperde nel luogo, dove risuona una voce che il tempo non rapisce, dove odora un profumo che il vento non disperde, dove gusto un sapore che la voracità non diminuisce. Questo è quello che io amo quando amo il mio Dio». Gli attributi essenziali di Dio, secondo Sant'Agostino, sono dunque essere, verità, bene e amore. Partiamo dal primo, l'essere. Nella città di Dio, Sant'Agostino scrive che ognuno può comprendere meglio Dio quanto più avrà potuto comprendere le parole dette da Dio per mezzo dell'angelo, allorché mandò Mosè ai figli di Israele: «Io sono colui che sono». Il Dio, che è somma essenza, cioè il sommo essere e perciò immutabile, ha dato l'essere alle cose da Lui create dal nulla, ma non l'essere sommo, come è Lui. Ad alcune ha dato una natura più perfetta, ad altre una natura meno perfetta, così che le nature degli esseri presentino una gradazione. E come del sapere sia la scienza, così dell'essere sia l'essenza, termine nuovo questo, di cui non fecero uso gli antichi scrittori latini, ma che ai nostri tempi è usato affinché non mancasse la nostra lingua quello che i greci chiamano usia. Questa parola infatti è ricavata dal verbo greco che significa essere per indicare l'essenza. Ma Sant'Agostino precisa ulteriormente in un'altra sua opera, la Trinità: Dio si chiama sostanza impropriamente, per far comprendere, mediante un nome più comune, chi è essenza, termine giusto e proprio, tanto che forse solo Dio può essere chiamato essenza. Egli solo, infatti, è veramente, perché è immutabile. Ed è appunto con questo nome che si è autodefinito al suo servo Mosè quando gli disse: «Io sono colui che sono». «Così dirai ai figli di Israele: Io sono mi ha mandato a voi. Tuttavia, sia che si chiami essenza, termine proprio, sia che si chiami sostanza, termine improprio, entrambi questi termini sono assoluti e non relativi. In realtà, per Sant'Agostino, una definizione vera della natura di Dio è impossibile per l'uomo, perché in un certo senso Dio scitur melius nescendo, ovvero Dio è meglio conosciuto se non lo si conosce. In altre parole, è più facile sapere quel che egli non sia piuttosto di ciò che egli sia. Scrive Sant'Agostino: quando si tratta di Dio, il pensiero è più vero della parola e la realtà di Dio più vera del pensiero. Così gli altri attributi prima citati, ovvero verità, bene e amore, non vanno intesi come proprietà di un soggetto, bensì come coincidenti con la sua essenza medesima. Scrive Sant'Agostino: Dio riceve una quantità di attributi, grande, buono, sapiente, beato, verace e ogni altra qualità non indegna di lui. Ma la sua grandezza è la stessa cosa della sua sapienza, non essendo egli grande per voluminosità, bensì per la potenza. La sua bontà è la stessa cosa della sua sapienza e grandezza. La sua stessa veracità si identifica con tutti questi attributi. Così in Dio essere beato non è altra cosa che essere grande, sapiente, vero, buono o semplicemente essere. Meglio ancora è affermare di Dio attributi positivi, negando il negativo della finitudine categoriale che ad essi si accompagna. Lasciamo che sia Sant'Agostino stesso a spiegarci meglio questa affermazione. Scrive: concepiamo Dio buono senza qualità, grande senza quantità, creatore senza bisogno di ciò che crea, al primo posto senza collocazione, contenente tutte le cose ma senza esteriorità, tutto presente dappertutto senza luogo, sempiterno senza tempo, autore delle cose mutevoli pur restando assolutamente immutabile e senza patire alcunché. Insomma, Dio è tutto ciò che di positivo si riscontra nella creazione, senza i limiti che in essa vi sono. Tutto questo si riassume nell'attributo dell'immutabilità e si esprime con la formula che egli stesso di sé medesimo ha indicato: io sono colui che sono. Ma Dio per Sant'Agostino è, come detto, Trinità. Tema questo cui dedica uno dei suoi libri più impegnativi, il suo capolavoro dottrinario. Scrive: per parlare dell'ineffabile, affinché potessimo esprimere in qualche modo ciò che in nessun modo si può spiegare, i nostri greci hanno usato questa espressione: una essenza, tre sostanze. I latini invece: una essenza o sostanza, tre persone. Perché in latino essenza e sostanza sono considerati sinonimi. Quest'uguaglianza di sostanza fa sì che non si possa considerare il solo Padre come Dio per eccellenza, ossia in senso privilegiato, così come lo considerarono molti greci, bensì che si ritenga Dio in senso assoluto e il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono inseparabili nell'essere e così pure operano inseparabilmente. E ancora, la Trinità stessa è il solo, unico e vero Dio. Non c'è dunque differenza gerarchica né di funzioni nella Trinità, ma assoluta uguaglianza. La distinzione delle persone viene operata da Sant'Agostino sulla base del concetto di relazione. Nella Città di Dio egli riassume tale dottrina dicendo che la natura del bene è una e identica nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Poi aggiunge: lo Spirito Santo è distinto ma non diverso, perché è ugualmente semplice e ugualmente bene eterno e immutabile. E questa Trinità è un solo Dio e non toglie in Dio la semplicità. Noi dunque non diciamo semplice la natura del bene perché in essa vi sia il solo Padre o il solo Figlio o il solo Spirito Santo o perché questa Trinità sia tale soltanto di nome senza la reale sussistenza delle persone, ma perché è ciò che ha, eccetto nelle relazioni tra una persona e l'altra. Così certamente il Padre ha il Figlio, ma non è il Figlio. Il Figlio ha il Padre, ma non è il Padre. È sempre nella Trinità che Sant'Agostino esprime il concetto fondamentale, la chiave di volta per intendere la sua dottrina, la pietra miliare nella teologia occidentale. Leggiamo con calma, cercando di capire bene i concetti che il nostro autore mette a fuoco. In Dio nulla ha significato accidentale, perché in Lui non v'è accidente, e tuttavia non tutto ciò che di Lui si predica secondo la sostanza. Nelle cose create e mutevoli, ciò che non si predica in senso sostanziale non può venire predicato che in senso accidentale. Ma in Dio nulla si predica in senso accidentale, perché in Lui nulla vi è di mutevole. E tuttavia non tutto ciò che si predica in senso sostanziale. Infatti si parla a volte di Dio secondo la relazione. Così il Padre si dice in relazione al Figlio e il Figlio al Padre. E questa relazione non è accidentale, perché l'uno è sempre Padre, l'altro è sempre Figlio. Sempre non nel senso che il Padre non cessi di essere Padre dal momento della nascita del Figlio, o perché da questo momento il Figlio non cessi di essere Figlio, ma nel senso che il Figlio è nato da sempre e non ha mai cominciato ad essere Figlio. Perché se avesse cominciato in un certo tempo ad essere Figlio e un certo giorno cessasse di esserlo, questa sarebbe una denominazione accidentale. Se invece il Padre fosse chiamato Padre in rapporto a se stesso e non in relazione al Figlio, e se il Figlio fosse chiamato Figlio in rapporto a se stesso e non in relazione al Padre, l'uno sarebbe chiamato Padre, l'altro Figlio in senso sostanziale. Ma poiché il Padre non è chiamato Padre se non perché ha un Figlio, e il Figlio non è chiamato Figlio se non perché ha un Padre, queste non sono determinazioni che riguardano la sostanza. Né l'uno né l'altro si riferisce a se stesso, ma l'uno all'altro, e queste sono determinazioni che riguardano la relazione e non sono di ordine accidentale, perché ciò che si chiama Padre e ciò che si chiama Figlio è eterno e immutabile. Ecco perché, sebbene non sia la stessa cosa essere Padre ed essere Figlio, tuttavia la sostanza non è diversa, poiché questi appellativi non appartengono all'ordine della sostanza, ma della relazione, relazione che non è accidentale, perché non è mutevole. Un terzo punto fondamentale della dottrina trinitaria in Sant'Agostino consiste nelle analogie triadiche che egli scopre nel creato, le quali nell'anima umana diventano vera immagine della Trinità medesima. Tra le moltissime vale la pena ricordarne due in particolare. Tutte le cose create presentano unità, forma e ordine, tanto le cose corporee quanto le anime incorporee. Poiché dalle opere noi risaliamo al Creatore, che è Dio uno e trino, noi possiamo ritenere unità, forma e ordine come vestigia di sé lasciate dalla Trinità nella sua opera. Leggiamo anche in questo caso ciò che scrive Sant'Agostino. È nella Trinità che si trova la fonte suprema di tutte le cose, la bellezza perfetta, il gaudio completo. Così queste tre cose sembrano determinarsi da sé vicendevolmente e sono in se stesse infinite. Però quaggiù nelle cose corporee, una cosa sola non è uguale a tre cose insieme e due cose sono più di una sola. Mentre nella Suprema Trinità una cosa sola è tanto grande quanto tre cose insieme e due non sono maggiori di una. Inoltre sono in se stesse infinite. Così ciascuna di esse è in ciascuna delle altre e tutte sono in ciascuna, ciascuna in tutte, tutte in tutte e tutte sono una cosa sola. Cambiano i nostri parametri rispetto all'esperienza quotidiana, non è vero? Ad un livello più alto, la stessa mente umana risulta essere immagine della Trinità, poiché è essa pure una e trina in quanto è mente e come tale conosce sé e ama sé. Scrive Sant'Agostino: dunque la mente, la sua conoscenza e il suo amore sono tre cose, e queste tre cose non sono che una, e quando sono perfette, sono uguali. Proprio nelle analogie trinitarie dell'animo umano sta una delle novità maggiori di Sant'Agostino. Conoscenza dell'uomo e conoscenza di Dio uno trino si illuminano a vicenda l'una l'altra in modo mirabile, quasi specularmente. Il problema metafisico che aveva travagliato maggiormente gli antichi era stato quello della derivazione del molteplice dall'uno. Come è potuto accadere, si chiedevano? Come dall'essere che non può non essere è sorto il divenire che in quanto tale implica il passaggio dall'essere al non essere e viceversa? Nessuno degli antichi filosofi nel risolvere questo problema è giunto al concetto di creazione, che è di genesi biblica. I platonici sono stati tra i filosofi giunti a posizioni meno distanti dal creazionismo, ma lo scarto tra le loro posizioni e il creazionismo biblico resta comunque notevole. Vediamo di ricapitolare le idee. Platone, nel suo dialogo Timeo, aveva introdotto il concetto di demiurgo. Tuttavia l'attività del demiurgo, pur essendo razionale, libera e motivata dalla causa del bene, risulta limitata gravemente al di sopra e al di sotto. Al di sopra del demiurgo v'è il mondo delle idee che lo trascendono e a cui egli si ispira. Al di sotto invece c'è la corà o materia informe, anch'essa eterna. L'opera del demiurgo consiste quindi nel fabbricare, non nel creare, perché suppone come preesistente e indipendente ciò di cui si avvale per costruire il mondo. Plotino invece aveva dedotto sia le idee sia la stessa materia dell'uno, ma si era spinto ai limiti di un vero e proprio acosmismo e le sue categorie di fondo non erano in grado di spiegare la creazione del mondo. La creazione che per Sant'Agostino è ad un tempo verità di fede e di ragione, invece, è dal nulla, ex nihilo, ossia non dalla sostanza di Dio e nemmeno da qualcosa di preesistente. Sant'Agostino spiega come una realtà possa derivare da un'altra in tre modi: o per generazione, e in tal caso deriva dalla sostanza stessa del generante e costituisce qualcosa di identico al generante, come il figlio che discende dal padre e dalla madre; per fabbricazione, e in tal caso ciò che viene fabbricato deriva da qualcosa che preesiste, da una materia, come avviene per tutte le cose che l'uomo produce; oppure per creazione dal nulla assoluto, vale a dire non dalla propria sostanza e non da una sostanza esterna. L'uomo sa generare e sa produrre, ma non sa creare, perché è un essere finito. Dio genera dalla propria sostanza il figlio, che è quindi identico al padre, mentre crea il cosmo dal nulla con un'azione che è dono gratuito di Dio, dovuto alla sua libera volontà e bontà, oltre che dalla sua infinita potenza. Non solo. Dio, creando dal nulla il mondo, ha creato anche il tempo, connesso al movimento, tesi anticipata già da Platone nel dialogo Timeo e da Sant'Agostino portata però a piena maturazione. Prima del mondo non c'era quindi un prima temporale, poiché non c'era ancora il tempo. C'era invece ciò che c'è ancora oggi, ovvero l'Eterno, una sorta di infinito presente atemporale, senza un prima e senza un poi. Le idee svolgono un ruolo essenziale nella creazione, ma Sant'Agostino le fa coincidere con i pensieri di Dio o anche col verbo di Dio. Sono, insomma, nella mente del creatore. Dio non crea inoltre la totalità delle cose possibili come se fossero già attuali e attuate. Pone nel creato i semi di tutte le cose possibili che poi si svilupperanno via via nel tempo, in vario modo e col concorso di varie circostanze. l'evoluzione del mondo nel corso del tempo, altro non sarebbe quindi se non l'attuarsi e il realizzarsi di tali ragioni seminali. Tale dottrina di Sant'Agostino, come potete immaginare, ha suscitato grande interesse col sorgere dell'evoluzionismo darwiniano, ma stiamo parlando in realtà di due cose non solo assolutamente diverse, bensì, stiamo attenti, addirittura in antitesi l'una con l'altra. Per Sant'Agostino, infatti, l'evoluzione non è che l'attuarsi di ciò che da sempre era già stato creato e ben fissato nella specie, mentre secondo Darwin vale l'opposto. L'uomo è stato creato come animale razionale ed è stato posto al vertice del mondo sensibile. La sua anima è immagine di Dio Trinità ed è immortale. Le prove dell'immortalità vengono in parte desunte da Platone e in parte rappresentano approfondimenti propri, come quella per la quale l'anima è immortale in quanto in essa è presente la verità eterna. Afferma Sant'Agostino, se l'anima morisse, morirebbe anche la verità. Potremmo a questo punto porci un'altra domanda. Cosa faceva Dio prima di creare il cielo e la terra? Bene, a questo cercheremo di rispondere nella prossima puntata di Acros, tra 7 giorni esatti. Oggi abbiamo già compiuto un buon tratto del nostro cammino, alla ricerca della vera filosofia, quella che porta a Dio. A tutti dunque un caro saluto e grazie dell'ascolto.